Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio dedicato ai crimini informatici, dove stiamo facendo l'analisi dettagliata riga per riga del resoconto delle attività del 2023 della Polizia Postale, come pubblicato sul sito del Ministero degli Interni. Oggi, come vi avevo preannunciato nello scorso episodio, ci occupiamo di manifestazioni estremiste in rete e di cyberterrorismo. Questo perché sono aumentate negli ultimi anni le attività, come sapete, di utilizzo delle piattaforme di comunicazione, social network e sistemi di messaggistica per diffusione di contenuti per la radicalizzazione, la propaganda e che sono quindi tenute sotto controllo anche da questo punto di vista da parte delle forze dell'ordine. A pagina 12 c'è un primo specchietto che parla di cyberterrorismo, inteso come estremismo internazionale religioso, estremismo razziale, antagonista ed anarchico, e si parla nel 2022 di 1193 casi trattati e nel 2023 di 236, quindi una diminuzione notevole, 66 persone indagate nel 2022, 60 nel 2023, 170.000 circa gli spazi virtuali monitorati sia nel 2022 sia nel 2023, mentre abbiamo nel 2022 321 spazi oscurati, nel 2023 gli spazi oscurati sono 2670. Allora, nel rapporto si parla dell'attività di prevenzione e di contrasto alla diffusione di contenuti terroristici online e di contrasto al fenomeno della radicalizzazione sul web effettuato dal personale della Polizia Postale e delle comunicazioni, che avviene tendenzialmente tramite un'attività di monitoraggio del web, di investigazioni mirate anche grazie alle segnalazioni che arrivano e anche di tentativo di analisi dei contenuti illeciti presenti nei più comuni spazi e servizi di comunicazione utilizzati anche dai cittadini comuni, cioè utilizzati anche comunemente. Il motivo di questa attività è ovviamente per la tutela della sicurezza pubblica, tendenzialmente, quindi per l'ordine, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Anche in questo ambito è fondamentale la cooperazione internazionale per la prevenzione e il contrasto al cyberterrorismo, in particolare il coordinamento effettuato da Europol che cerca di rendere questa attività di monitoraggio dei contenuti terroristici online come un qualche cosa che permetta un interscambio di informazioni praticamente immediato, sia nell'ottica di rimuovere i contenuti illegali, perché sapete che questi contenuti, soprattutto se correlati all'organizzazione di un attentato terroristico, devono essere rimossi in tempi rapidissimi, parliamo di minuti o al massimo di ore. Ecco, diventa necessario per raggiungere ottimi risultati avere un forte coordinamento. E questo perché i contenuti su queste piattaforme, dicevamo, attraversano gli stati. Sono interessantissimi per i terroristi perché hanno, come c'è scritto nel rapporto a pagina 13, una platea pressoché illimitata e di conseguenza qualsiasi tipo di contenuto propagandistico o terroristico riconducibile alla matrice islamista, alle formazioni di estrema destra, quindi neonazismo, neofascismo, tifoserie strutturate, suprematismo bianco, ma anche alle formazioni di estrema sinistra che vengono analizzate e indagate, movimenti di lotta armata, anarchici, insurrezionalisti e antagonisti o formazioni separatiste, vedono tutte queste formazioni la piattaforma attuale e il mondo tecnologico come il miglior strumento per veicolare questi messaggi. Allora è necessario, immaginatevi quanto è complesso monitorare e investigare l'intera rete, quindi tutti i canali di messaggistica istantanea, di messaggistica pubblica. Quindi se non c'è un'unione di forze nel contrastare questo fenomeno del cyberterrorismo e in generale dell'estremismo, le indagini diventano estremamente, estremamente complicate. Guardiamo un po' di dati, vi dicevo. Oltre 178.000 spazi web sono stati oggetto di approfondimento investigativo, 2.600 risorse digitali sono state oscurate poiché caratterizzate da un contenuto illecito. In particolare, ci sono alcuni spunti di analisi all'interno del rapporto che sono interessanti. Vi leggo un passaggio a pagina 13 sui contenuti propagandistici jihadisti, dove viene segnalato un sensibile peggioramento qualitativo di questi tipi di contenuti, sia nella loro creazione che nella loro diffusione, determinato sia dalla scomparsa del califfato, sia dalle perdite di tecnici e social media manager cui era devoluto l'incarico di gestire la propaganda, nonché per l'utilizzo sempre più frequente di algoritmi e di impiego di intelligenza artificiale sulle piattaforme web per la scansione e rimozione dei contenuti pubblicati dagli utenti. Inoltre viene segnalata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio del 2023 del decreto legislativo numero 107 relativo al contrasto della diffusione dei contenuti terroristici online, che si è adeguato alla normativa, diciamo, dell'Unione Europea, l'adeguamento della normativa italiana al regolamento 784/2021 dell'Unione Europea. Quindi anche in questo caso vedete l'importanza di avere competenze condivise e di tenere sotto controllo l'intero scenario internazionale. In particolare nella parte relativa alle attività di polizia giudiziaria, che partono da pagina 14, relative a questo ambito vi segnalo l'identificazione e il deferimento di due promotori del gruppo Novax VV, in particolare un'attività investigativa che ha avuto ad oggetto promotori di un gruppo Novax Guerrieri Vivi, oscurando i canali di comunicazione. Era un'indagine che era già risalente al 2022, quindi all'anno precedente, nasce da Genova, però si estende a Brescia, Verona, Matera e un po' in tutta Italia, identificando i referenti di queste organizzazioni, investigando su chat, sui social, su documenti postati in rete e anche riuscendo a individuare le persone nonostante utilizzassero ad esempio reti VPN, avessero utilizzato Telegram come sistema di messaggistica che garantisce una certa sicurezza, no? E una certa difficoltà per le forze dell'ordine nell'indagine. Vi leggo un passaggio a pagina 14. L'attività di proselitismo e istigazione a delinquere del gruppo Novax ha quotidianamente preso di mira rappresentanti istituzionali e appartenenti all'ordine dei medici attraverso commenti violenti, postandoli in maniera coordinata e ripetitiva sui profili social delle vittime, soprattutto di chi esprimeva opinioni a favore dei vaccini, imbrattando con scritte in vernice rossa le sedi di alcune ASL, di hub vaccinali, ospedali, ordini dei medici, scuole, sedi di alcuni sindacati e testate giornalistiche. Con la conclusione delle restrizioni legate alla pandemia, il gruppo Novax, dichiaratamente ossessionato da ogni presunta forma di controllo, non ha interrotto la propria attività di proselitismo e si è orientato verso gli argomenti dei sistemi di pagamento e di identità digitale, dei cambiamenti climatici, del 5G, attaccando in rete con lo stesso modus operandi e talvolta anche con minacce chi esprimeva opinioni a favore dello sviluppo di tali tecnologie o tematiche. Nella parte del rapporto c'è anche scritto come venivano effettuati questi attacchi. Gli attacchi venivano coordinati su gruppi Telegram creati ad hoc e sugli stessi gruppi venivano poi pubblicizzate le incursioni con immagini o screenshot di quanto vandalizzato. Venivano poi anche create delle sfide, delle challenge, con cui i promotori invitavano gli adepti a compiere azioni illecite, come posizionare striscioni o adesivi ritraenti il logo del gruppo su sedi istituzionali, in una sorta di gara che prevedeva un premio in Bitcoin da assegnare all'autore dell'azione più eclatante. Un altro caso che viene indicato a pagina 15 è un'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino turco, anche in questo caso un'indagine che nasce da una cooperazione internazionale e dalla squadra mobile di di Rimini per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per omicidio volontario nei confronti di un trentenne di nazionalità turca incensurato in Italia, che veniva ricercato, che era ricercato praticamente in tutto il territorio Schengen. In questo caso si parte da dei dati telematici molto labili, per poi recuperare proprio fisicamente, individuare il soggetto, che tra l'altro veniva trovato in possesso anche di una pistola, cioè di un'arma clandestina. Anche in questo caso il contatto, diciamo, telematico e i dati telematici erano di particolare importanza. Si parla anche nel rapporto dell'esecuzione di mandato di arresto europeo nei confronti di un altro cittadino straniero, anche in questo caso grazie a una cooperazione molto stretta con la Polizia Internazionale. Qui siamo nel Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo, e anche qui era ricercato per tentato omicidio, istigazione a delinquere, e anche in questo caso gli approfondimenti informatici che sono stati effettuati partendo dall'account social di questa persona hanno permesso di localizzarla in una zona del centro storico palermitano, grazie proprio alle attività, diciamo, recuperate dai social network e dalle informazioni condivise sulle piattaforme. A pagina 16 c'è il riferimento all'operazione Alchimia del giugno del 2023, che ha permesso l'identificazione di diversi minori che sperimentavano miscele esplosive con sostanze chimiche acquistate su internet, i cui effetti venivano documentati con la pubblicazione di foto e video sui social network. Qui siamo a Milano, si analizzano dei canali Telegram e degli spazi Telegram utilizzati da adolescenti per condividere le loro esperienze su armi ed esplosivi. Sono a pagina 16 del resoconto della Polizia Postale, vi leggo alcuni passaggi interessanti, secondo me, e anche abbastanza inquietanti. Gli internauti, tutti minorenni e residenti in diverse aree geografiche del territorio italiano, erano accomunati dalla passione per le armi. A tal proposito qualcuno ha affermato: i miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io, oppure me le prendo da qualche parte. Ci ho sparato con una Glock vera, te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni. Nelle chat i minori affermavano di andare in giro con coltelli e a volte persino con pistole, incuranti di possibili controlli da parte delle forze dell'ordine. E io avevo una Glock, però poi ci sono andato a scuola perché l'avevo visto in un film americano. Io sono andato con un multitool con coltello, rischiato molto di andare al minorile. Io portavo il coltello a scatto nel giubbino e spesso pubblicavano anche foto e video che mostravano armi da taglio, da sparo e da soft air, esposte in posa o durante l'effettivo utilizzo. In questo caso la Polizia Postale ha monitorato anche le conversazioni su Telegram e le discussioni su Telegram, dove questi adolescenti richiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicavano le foto degli ordini realizzati, si scambiavano messaggi del tipo: avete mai fatto una molotov? Io sì. Martedì provo a fare del napalm, qualcuno ha un video tutorial per un detonatore? Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo. L'indagine è stata coordinata dal Tribunale per i minorenni di Milano, in collaborazione ovviamente con la Polizia Postale, la Digos e altro, e ha poi coinvolto anche altre città e altri paesi, perché ovviamente, come dicevamo, sulle piattaforme contribuivano a questa discussione inquietante soggetti, diciamo, da tutta Italia. A pagina 16, sempre del resoconto, si parla dell'esecuzione di altre due custodie cautelari a carico di due soggetti per associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere. Qui è un'indagine che unisce Milano e Perugia, e anche in questo caso si parte dalla presenza su gruppi WhatsApp di matrice jihadista e riconducibili allo Stato Islamico. E anche in questo caso l'indagine conferma, scrivono gli estensori di questo rapporto, la centralità del ciberspazio e dei circuiti mediatici internazionali nella diffusione del messaggio terrorista finalizzato al proselitismo e all'esaltazione delle azioni violente da parte di queste organizzazioni criminali. C'è un passaggio a pagina 17 che vi voglio leggere perché parla degli elementi indiziari che aiutano a individuare l'utilizzo della rete per queste attività anche terroristiche. In particolare è stato riscontrato, c'è scritto, l'utilizzo della rete per una sorta di addestramento diffuso, cristallizzando a carico dei due soggetti indagati i seguenti elementi indiziari, e sono indicati 5 elementi indiziari collegati al terrorismo online, che vi leggo. Primo, un copioso materiale inneggiante ad azioni terroristiche violente, in diversi casi con bambini protagonisti. Secondo, la condivisione sui propri account Facebook di contenuti jihadisti, con commenti e like di approvazione su profili altrui. Terzo, la presenza su canali Telegram e gruppi WhatsApp direttamente riconducibili allo Stato Islamico o a esso affiliati, con la partecipazione di centinaia di utenti registrati con numerazioni siriane, afghane, irachene, nordafricane, ma anche europee e sudamericane. Quarto, versamenti di denaro disposti a favore di nominativi stanziati in Yemen e Palestina. E quinto, indottrinamento religioso svolto nei confronti dei familiari, con particolare riferimento ai figli minori. Ovviamente accanto ai gruppi WhatsApp l'attenzione è anche sui social network. In particolare vanno a cercare gli investigatori giuramenti di fedeltà allo Stato Islamico postati su profili Facebook, in particolare da uno degli indagati, oltre ad analizzare ad esempio le loro competenze e consigli che venivano fatti circolare, ad esempio sull'uso delle armi e minacce a cariche istituzionali italiane. Insomma, viene raccolto un quadro indiziario molto interessante. Con questo episodio terminiamo la parte di analisi del resoconto dedicata al terrorismo e dal prossimo episodio ci occuperemo invece del financial cybercrime, ossia tutti i fenomeni criminali informatici che sono stati analizzati dalla Polizia Postale con in senso lato un carattere finanziario. Come avrete capito, parleremo del phishing, dello smishing, del vishing e altro. Spero che anche questo episodio sia stato per voi utile e ci sentiamo nel prossimo episodio.